è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous?
Questa è una canzone di Charles Trenet. Che reste-t-il de nos amours? Te la ricordi, Parenzo? No.
No, assolutamente.
Nella tua ignoranza abissale in fatto di musica, peraltro sicuramente meno profonda come ignoranza della mia, è una canzone che, come ricorda in uno splendido articolo questa mattina Tommaso Labate sulla prima pagina di Riformista, Berlusconi doveva cantare nel 99 durante una trasmissione di Fabio Fazio, capito? Era tutto pronto, era tutto pronto. Era all'opposizione all'epoca Berlusconi nel 99 l'Authority, non so chi, all'ultimo momento mentre stava per entrare in studio bloccò la presenza di Berlusconi. Doveva cantare in una trasmissione di Fazio perché pare, sembra, ma la cosa è confermata da fonti interne eccetera eccetera, che Berlusconi abbia una passione segreta per Fabio Fazio.
Ah beh,
una grande passione.
Questo spiega molte cose, dicevo. Poi, tra l'altro, bloccare Berlusconi che canta, una delle poche cose che sa fare benissimo, mi sembra veramente un bruciare i talenti. Comunque.
Sarebbe stato spettacolare. Cioè.
Sì, è una delle cose che sa fare meglio, peraltro, Berlusconi, cantare. Per cui, voglio dire.
Che reste-t-il de nos amours? Me la faccio sentire ancora un po'.
Ma che pronuncia che ha lei, direttore?
Beh, mi preparo a Strasburgo, no?
Lei mi arrapa quando parla francese.
Mi preparo per lunedì.
Ah.
Che reste-t-il de nos amours? Beh sì, qualcuno dice anche che ho una voce non male dal punto di vista canterino.
Molto calda, anche mia moglie lo dice sempre, Cruciani è veramente una bella voce.
Addirittura.
Lo dice sempre, guarda, l'ha detto anche mezz'ora fa.
Sì, vabbè, ma la bella voce, però quando uno canta poi bisogna vedere. Oggi la polemica è quella, incredibile dictu, tra Mara Carfagna e Alessandra Mussolini. Incredibile dictu no, perché in realtà insomma, qualcosa covava da tempo, però c'è una notizia proprio dell'ultima ora, secondo la quale Mara Carfagna potrebbe dimettersi dopo il 14, dopo la fatidica data del 14 dicembre, da ministro delle pari opportunità e anche dal partito. Questo per gli attacchi ricevuti da parte di alcuni esponenti, sappiamo Lehner che è stato nostro ospite qui, Giancarlo Lehner, ma la stessa Alessandra Mussolini, tu sai, chi è informato in Italia lo sa, ma lo comunichiamo alla vasta platea di quelli che non gliene frega niente delle cose di palazzo, che ieri a Montecitorio Alessandra Mussolini ha scattato delle foto di un colloquio che potrebbe essere anche un colloquio normale tra Mara Carfagna e Bocchino.
Dov'è la notizia?
Infatti, qualcuno sospetta che in realtà lei non abbia ancora deciso fino in fondo se rimanere con Berlusconi o andare da Fini. Ci sono sospetti vari, nonostante il fatto che lei abbia detto rimango con Berlusconi. E insomma, la Mussolini ha ripreso queste immagini di un colloquio alla Camera, insomma, un colloquio normale, e poi oggi, quando ha saputo di queste dimissioni ventilate, supposte, della Carfagna, ha parlato così.
Io credo che in un momento così delicato fare questa, diciamo, sceneggiata è un pochino priva di responsabilità, perché ci dobbiamo ricordare che lei è un ministro della Repubblica del governo Berlusconi, quindi se lei si vuole dimettere ci sono forse altre valutazioni.
Eh beh, certo, poi se uno si dimette c'è anche la questione della Campania, dove ci sono lotte fratricide all'interno del PDL. Ma sentiamo sulla foto, erano così carini, dice un po' ironicamente la Mussolini.
Ma la storia della foto scattata alla Carfagna a Bocchino insieme?
E quelle erano così carini insieme che io ho scattato una foto, perché c'è?
Ma è vero che ti è arrabbiata molto?
Ma se si è arrabbiata molto non capisco per quale motivo, visto che era una cosa pubblica, era in aula, era sotto gli occhi di tutti.
Beh, poi la Mussolini avrebbe anche detto vergogna in accompagnamento a queste foto, vergogna per questo feeling di un ministro della Repubblica con i traditori finiani.
Una sceneggiata napoletana, dai.
Beh, sì, direi che è il caso napoletana, anche per, anche per le origini dei, dei due personaggi. E prima di presentarvi un ospite, però, vi faccio ascoltare lo scazzo degli ultimi giorni, delle ultime ore. Quello ieri sera, Porta a Porta, di cui già abbiamo parlato, tra Enrico Letta e La Russa, sui dipendenti. Qui c'è un Enrico Letta che mi si è trasformato, caro Parenzo, nell'ultimo anno. Ma è una meraviglia, ma manco per niente, meraviglia un corno. Mi si è trasformato da una persona che moderata, sempre disponibile. Beh, si è trasformato, ma si è trasformato in una sorta di Di Pietro in ma sì, ma dice delle cose inenarrabili, parla di guerra civile, sì, parla di dipendenti.
Alla guerra come alla guerra.
Ma chi è alla guerra? Ma uno non è che può tradire la propria natura in questo modo. Era una persona a modo, un moderato, uno che insomma dialogava con tutti, che parlava di
Tremonti. Ma moderato non vuol dire pirla, però.
Ma non c'entra niente essere pirla.
Oppure parlare come facevano i democristiani, tutto a voce bassa.
Cioè, a te piace più il Letta che fa il pinguino, là, come si chiama il pinguino dell'idea dei valori?
Uno, no, il centrista che però sui valori è intransigente.
Ma quali valori?
Oppure,
quali
ma
valori?
Perché a te invece piacevano i democristiani quando dice piano, non attacchiamo.
No, ma non è questo. Letta era uno conosciuto come un politico che andava sui contenuti, insomma,
ma
che non parlava.
Contenuti detti con passione, però ben via, fuori l'anima.
Ma in questo caso
si rotola nel fango.
In questo caso non c'è niente. Senti, quelli che sono rimasti quelli che sono rimasti con Berlusconi sono dipendenti. Ma che meraviglia,
che
stupidaggine,
che meraviglia.
Una stupidaggine colossale.
Oggi, siccome quelli che sono rimasti con Berlusconi hanno nei confronti di Berlusconi una logica in gran parte in Parlamento da dipendenti.
Ma parla
il
per
punto
te.
Chiave, sto ma parlando per
ma come ti
mi, ha, mi ha chiesto una domanda
permetti?
E sto dando
ma come ti permetti di offendere i parlamentari del PD?
Dando,
ma
semplicemente,
pensa ai tuoi,
ma, mi fai...
ma gli hai detto una mentalità di dipendenti?
Sì, ho il diritto di dirlo.
Non hai il diritto
la
di dirlo, di parlare della
di
mentalità dei tuoi
e
colleghi
spiegare perché.
Ma cosa vuoi spiegare?
Voglio spiegare perché
i tuoi hanno una mentalità di mentecatti.
Perché il giorno che
è la mia opinione.
Sì, ok.
È la mia opinione.
Il giorno che
dei mentecatti
dimette Berlusconi.
Beh, i mentecatti non l'ho capito, era una provocazione di La Russa, però anche il dipendente è un'enormità assoluta. Non è che quelli che stanno con Berlusconi sono dipendenti, ma che cos'è questa cosa folle? Che cos'è questa cosa folle? Io voglio capire subito e vorrei chiedere all'onorevole Emanuela Repetti. Buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, e a tutti i radioascoltatori.
Senta, ma lei si sente una dipendente perché rimane con Berlusconi, come dice Letta? Gliela metto giù facile, come prima domanda, così.
Non so perché chi sta con Berlusconi debba essere definito dipendente.
Lei non si sente dipendente. Lei non si sente,
no, assolutamente, guardi, è una scelta. È tutto quello che ogni giorno quotidianamente si fa, si sostiene o non si sostiene più, è sempre una libera scelta, non c'è nulla di dipendente.
D'altra parte, caro Parenzo, te lo ricordi quando Franceschini per ben due volte a Ballarò diede del dipendente di Berlusconi, prima credo a Belpietro, poi un'altra volta a Rossella? Ma fu una cosa vergognosa, diciamo la verità, insomma.
Sì, però questo qui va inquadrato anche dell'intervista che qualche giorno fa, e che tu hai ripreso alla Zanzara, fece l'onorevole Giorgio Clelio Straguadagno, giusto?
Sì.
No, come si dice?
Non storpiare i nomi, Straguadagno.
Ma no, infatti, giuro, non è che...
Straguadagno. No, quello è Straguadagno, quello è stato soprannominato dai blogger Straguadagno perché una volta disse che non è che si guadagnasse
così. Comunque abbiamo capito, adesso non riesco mai a pronunciarlo. Disse qualche tempo fa, e parlò di Berlusconi, no? Del fatto che nessuno esisterebbe se non ci fosse, se Berlusconi non li avesse candidati. Quindi la dichiarazione di Letta va un po' letta.
Vabbè, ma che c'entra? Scusate, quello è il fatto di riconoscere che Berlusconi porta i voti e dunque i deputati eletti in una lista bloccata.
A prescindere dell'onorevole Repetti, ad esempio, ha una sua dignità politica che è a prescindere.
Ma tutti ce l'hanno la dignità politica, ma ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti la dignità
delle persone che va sostenuta.
Ce l'ha appunto, è dire dipendenti, cioè persone
lo stesso deputato dice noi esistiamo solo perché c'è Berlusconi e dare un valore
lo dice
politico,
comunque lo dice Straguadagno, non è che lo dice Gesù
appunto,
Cristo, cioè...
quindi
vabbè, comunque un attimo solo, qui c'è una questione da risolvere. Onorevole Repetti, mi dica la verità, suo figlio perché lavora col ministro Bondi?
Intanto la ringrazio della domanda, perché la domanda è già, mi spiace insomma dirglielo, ma è un errore, perché mio figlio non lavora assolutamente con il ministro.
No, con il, non volevo dire col ministro,
no,
fianco a fianco.
No, ma nemmeno a dipendenze, visto che parlavamo di dipendenza anche prima, non lavora assolutamente alle dipendenze del ministero.
Un contratto di collaborazione.
Ah, un contratto?
La cosa, infatti,
che cosa? Mi spieghi un attimo, che tipo di contratto ha?
Lui ha un contratto, un lavoro interinale, un contratto a tempo determinato
con
una fondazione che è il Centro Sperimentale di Cinematografia.
Che dipende dal Ministero.
Che dipende però dal Ministero.
Non dipende dal Ministero.
Beh,
la fondazione, aspetta, visto che me lo chiede, almeno mi lasci rispondere.
Certo.
La fondazione è una fondazione privata. E sono d'accordo che, come probabilmente qualcun altro ha sottolineato, è sovvenzionata, finanziata dal Ministero, ma come migliaia di altre fondazioni.
Però, signora...
E una fondazione ha una sua autonomia amministrativa.
D'accordo, d'accordo, ma questo qua non lo discuto, viene finanziata però dal fondo, dal famoso FUS.
Ma altre fondazioni che hanno una loro autonomia
amministrativa. D'accordo, mi dica la verità però. Nel fatto che suo figlio ha avuto un contratto interinale in questa... in questa azienda, in questa fondazione, e una parolina, lei e il ministro ce l'avrete pure messa.
Posso assicurare che io non ho dato né una parolina, né a voce, né per telefono, né nessuno.
Cioè, chi l'ha deciso? Scusi, chi l'ha decisa questa cosa?
Ma mio figlio ha 26 anni,
appunto.
Io sinceramente lo accompagnavo a scuola a fare delle cose. E fino a una certa età, insomma, 26 anni è abbastanza adulto.
Quindi lei mi sta dicendo,
mio figlio,
scusi, siccome suo figlio è laureando in architettura e col cinema non ci azzecca nulla.
Ah, vedete quante informazioni sbagliate avete.
Come no, non è laureando in architettura, non è così.
Laureando, ecco.
Laureando, allora, ho detto laureando.
Ah, no, allora scusi, allora
laureando. È uguale, insomma.
È laureando, sì, ha finito di dare gli esami e sta finendo, insomma, di preparare la tesi, quindi.
Sì.
Ci siamo quasi finalmente.
Sì.
E l'intenzione di mio figlio le posso laureando.
Un attimo solo, Parenzo.
Sì.
Parenzo dicevo, non lo ripeti, stavo dicendo?
No, che le intenzioni di mio figlio sono quelle di continuare, almeno come tutti i ragazzi penso sperano, purtroppo oggi non è facile, di riuscire a lavorare o inserirsi nel mondo del lavoro attinente agli studi che uno ha fatto. E lui sta cercando anche adesso di trovare, insomma, di fare uno stage presso qualche azienda, perché lui è laureando in architettura navale, quindi un settore anche particolare.
Ho capito, ma il cinema che c'entra?
Perché quanti laureati in filosofia fanno i commessi o fanno questo, che c'entra?
No, ho capito, però io voglio...
Anzi, però le posso dire, non è neanche proprio così, perché lui sta facendo, a volte tentava di spiegarmelo, devo dire che qui magari... Ecco un po', insomma, a volte siamo presi sempre noi genitori.
Cioè, ha cercato di spiegarle che rapporto c'era dall'architettura
al cinema. I lavori che faceva e parlava di un... lui ha una certa dimestichezza nel campo dell'informatica.
Sì.
E quindi stavano facendo un lavoro a livello informatico, creando una piattaforma di collegamento.
No, ho capito, quello che abbiamo letto.
E lui ha delle, devo dire,
competenze informatiche.
Delle competenze che non è facile.
Senta, però, in una parola, adesso abbiamo il traffico, poi riprendiamo. Usciamo però fuori da questa ipocrisia, se no, altrimenti non capisce nessuno.
Ma quasi
ma lei, non sto dicendo che è stato ipocrita fino adesso. Parlare di questa cosa le do atto che non è semplice, qualcuno potrebbe anche dire no, non rispondo, avete letto, faccio un comunicato, eccetera, eccetera. Allora, la cosa è molto semplice, cioè voleva trovare un lavoro da fare prima di finire la laurea, prima di trovare un'altra occupazione.
Ma ne ha fatti tanti,
Sì, d'accordo, diciamo, in qualche modo...
Ma qui anche
ministro...
questo, non vedo perché mio figlio...
No, capito, ma chi l'ha deciso? No, il ministro o lei direttamente avranno chiamato il direttore del fondo, del Centro Sperimentale di Cinematografia, dicendo c'è una persona che vorrebbe lavorare per un contratto interinale di qualche mese, o no? No.
No, questo non
nessuno ha chiamato, il ministro Bondi, nessuno sapeva
lui
nulla.
Lui ha trovato questa opportunità di lavoro come ne ha trovata in precedenza.
Ma come l'ha trovata? Mi scusi, come l'ha trovata?
Ma questo io, ora, mi creda, le ripeto, a 26 anni non è che io posso accompagnarlo e capire.
No, ho capito, ma non è più semplice dire gliel'abbiamo trovata noi, perché è così alla fine. È poi molto più semplice dirlo, l'abbiamo trovata noi, c'era questa opportunità e gli abbiamo offerto questa opportunità con questo contratto.
Questo probabilmente è una sua asserzione, un suo pensiero, ma le cose, le ripeto, per me e per quello che le posso dire io, non sono
andate così.
No, assolutamente.
Traffico, un attimo solo.
Guardi, Comunque, probabilmente le posso dire una cosa. Questo probabilmente sì. È ovvio che è mio figlio.
E dunque?
E quelle persone che magari qualche volta, perché raramente, devo dire raramente, perché lui è un ragazzo molto riservato, anche molto... che non ostenta mai nulla, quindi questo ha ferito ancora di più. È una ragazza veramente molto umile nel suo, non lo dico solo perché sono sua mamma, è un fatto oggettivo, però è chiaro che magari conoscerà alcune persone che probabilmente conosciamo anche noi, è chiaro, è mio figlio.
Dunque,
quindi
lei è il ministro, avete saputo a un certo punto che lui aveva questo contratto senza aver mai messo bocca sul nulla?
Ne ha parlato, ho detto bene, mi fa piacere, anche perché...
E al suo compagno, il ministro Bondi, non ha detto nulla? Non lo so.
Parlano anche indipendentemente da me, loro, mio figlio vive con noi.
Sì, sì, certo, traffico, torno subito, traffico.
Que reste-t-il de nos amours?
Questa è la zanzara. Onorevole Repetti, lei ha detto: mio figlio si è trovato sostanzialmente il lavoro da solo, lì al lavoro, insomma, questo contratto interinale al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Semplicemente ribadire che lui, guardi, non ha mai goduto di privilegi, nemmeno da me, all'interno proprio del nostro.
Ma questo è un privilegio, ha capito? Questo è un piccolo privilegio, ha capito? Questo è un piccolo privilegio, è inutile negarlo.
Perché lavora? Cioè questo è
non che lavora, che lavora, in un, che lavora al Centro Sperimentale di Cinematografia, che dipende dal ministero dove il ministro è il suo compagno, ha capito? Questo è il punto, secondo me.
No, scusi, non ho capito. Lavora
al Centro Sperimentale di Cinematografia con un contratto interinale, che dipende, Centro Sperimentale. Beh, è finanziato integralmente. Beh, signor, non siamo ipocriti su questo.
Dal ministero.
Viene finanziato integralmente. Viene finanziato integralmente.
Ma
come non vuol dire? Il ministro Bondi sul Centro Sperimentale di Cinematografia ha
un conto. Se lui lavorasse al ministero, questo avesse un contratto al ministero, allora non potrebbe, sarebbe ineccepibile la sua, ma non è così.
Però io, vedi, se non usciamo fuori da questa ipocrisia, non si può nemmeno fare un ragionamento su cosa è corretto, su cosa non è corretto. Cioè, non è una questione di
un pregiudizio, ma
no, non parte da un pregiudizio, assolutamente.
Anzi, le dico, quello che a me spiace è che semmai il fatto di essere mio figlio debba essere una colpa e debba essere discriminato.
Ma non è una colpa, mi scusi, non è questo. No, perché è discriminato?
Di un ragazzo che non può essere trattato come gli altri.
Ma non è così.
Un lavoro interinale, poi da qualche parte ho letto pure ben retribuito, quando uno guadagna 1000 euro al mese, per carità,
come
lui è ben contento.
Quant'è il contratto?
1000 euro al mese, non lo so io.
Fino a quando, mi scusi?
Va benissimo, perché
fino a
per
quando?
Un ragazzo ci sono famiglie purtroppo che devono andare avanti,
certo,
con cifre del genere, e questo ci mancherebbe ancora.
Cioè, per lei 1000 euro al mese
quando leggo addirittura delle cose si leggono purtroppo, veramente delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ed è vergognoso.
Però mi scusi, onorevole Repetti, per questo tipo di contratti, come lei sa, non è che ci sono concorsi, eccetera, ci sono persone che mandano continuamente curricula. Queste persone vengono scelte in base a criteri che sono, diciamo, speriamo di competenza, ma soprattutto in base a conoscenze, eccetera, eccetera. In questo caso credo che la questione che sia suo figlio, cioè lei, la compagna del ministro Bondi, non sia stata, come dire, indifferente alla scelta di suo figlio. Francamente non ci posso credere.
Devo dire? La metta così, però ma non lo so.
Cioè non è una questione di buon gusto. Secondo lei non c'è un po' di buon gusto in queste cose? No, non c'entra niente. Cioè il fatto...
veramente lei ha toccato una cosa molto giusta. Il buon gusto, mi crede, in queste cose non c'è, ma non nel fatto che mio figlio lavora lì al centro sperimentale, mi creda. Il buon gusto non c'è affatto in tutte queste polemiche, è una cosa veramente vergognosa.
Ripeti,
e credo di avere detto abbastanza.
Ci sono centinaia di migliaia di precari che vorrebbero avere
e mio figlio
anche
è uno di quelli.
Benissimo. Però suo figlio, per il fatto di essere il figlio dell'onorevole De Repetti e come dire, di avere un'amicizia anche col ministro Bondi, è riuscito
suo figlio, insomma,
l'amicizia sua dell'onorevole, è riuscito forse per il giro di amicizie e la fortuna delle amicizie che
ma
lo
la metto anche così, ma non lo può, ma questo come le ho premesso
non
e
è
anche
così.
Poco fa
scusi,
ma
se suo figlio fosse laureato se suo figlio fosse laureato in storia del cinema o fosse
ma non solo, ma anche se fosse andato a Mediaset a fare uno stage non ci sarebbe nessun problema, perché Mediaset è un'azienda privata. D'accordo? Qui invece il problema, ecco perché noi ne discutiamo con la pacatezza del caso e riconoscendole che lei è qui in diretta da Cruciani a discuterne, quindi va benissimo questo. Ma l'obiezione mia è semplicemente politica, cioè se suo figlio con le competenze che ha avesse fatto un lavoro interinale di un anno a Mediaset nel reparto scenografie, che problema ci sarebbe? Nessuno, quella è un'azienda privata.
Guardi, io devo dare la, scusate, devo dare la linea al giornale radio. Se l'onorevole Repetti vuole, ritorniamo tra un quarto d'ora per continuare a parlare di questa vicenda. 800 24 00 24. Siamo qui alla Zanzara, 1918 800 24 00 24, titoli del TG3.
Il ministro Mara Carfagna pronta a lasciare governo e PDL, boss di fiducia, ma poi il voto, fini, elezioni, nessuna paura, ma non fanno bene al paese. D'Alema, governo finito, Di Pietro, fini ancora complici, vedremo il 14 dicembre se sarà anche Correo, campagna acquisti in vista della fiducia. Accordo tra il direttore di Rai 3 Ruffini e il ministro Maroni, che lunedì prossimo parteciperà a Vieni via con me. La Camera approva la finanziaria che ora passa al Senato. Allarme e proteste dal mondo del volontariato per il taglio ai fondi del 5 per 1000. Dopo 9 mesi ancora un nulla di fatto per i lavoratori della Vilnis in Sardegna e sta per scadere la cassa integrazione. Oggi la visita di Bersani. Ormai a Napoli i rifiuti per strada sono un mare magnum, ma Terzigno, il sindaco, revoca l'ordinanza che fermava gli autocompattatori. Neanche uno sguardo tra Michele e Sabrina Misseri nel primo faccia a faccia dopo l'omicidio di Sara, ma lui conferma, ha fatto tutto Sabrina.
Que reste-t-il de nos amours? Che resti?
Parenzo, impara anche tu un po' di francese. Vediamo come va la pronuncia, su. Pessimo. Che resti?
Che resti? Contrat interinale.
Adesso che puoi tradurre contratto interinale in francese, addirittura.
Stavo provando.
No.
Le contrat. Et les cinémas de lumière, messieurs lumière.
Allora,
fermati
prima di provocare orrore in chi ci ascolta. 800 24 00 24. E prima di tornare velocemente sulla questione che è stata sollevata ieri dal Fatto Quotidiano e poi toccata anche seppur brevemente durante Anno Zero di ieri sera, dove era presente il ministro Bondi, voglio chiedere una cosa all'onorevole Manuele Repetti, che è deputato del PDL nonché compagna del ministro Bondi. Senta, onorevole Repetti, ma lei crede davvero che la Carfagna si stia per dimettere o si dimetterà?
Ma guardi, intanto mi sembra che siano già giunte delle smentite di questa notizia che anche a me risultavano assolutamente infondate. E se devo essere sincera, con Mara, a cui mi lega oltre al rapporto naturalmente di lavoro, io sono un deputato, lei è un ministro, ma sì, mi lega anche una amicizia personale, ho parlato ancora ieri e sinceramente il suo tono, il suo tutto mi sembrava meno che una dimissionaria, ecco. Quindi,
ma è vero che l'onorevole lei come si spiega questo il fatto che l'onorevole Mussolini abbia ripreso queste foto, che fa cironie sull'amicizia tra lei e Bocchino, eccetera eccetera, anche
mi sembra sì che già lei abbia detto qualche cosa, e io mi unisco a quello che ha detto lei prima quando ascoltavo all'inizio. Ma forse insomma parlare con l'onorevole Bocchino, un colloquio, mi sembra un fatto anche abbastanza normale. Poi io non ero presente, quindi non mi permetto certamente di dare giudizi né se un ministro né se un mio collega parla con un rappresentante.
Forse c'è qualcosa di più, cioè è vero o no che il ministro Carfagna è un po' indeciso sul da farsi, cioè è indecisa sul da farsi se restare con Berlusconi o andare con Fini? Secondo lei no?
Ma guardi, a me veramente, ora anche qua, visto che prima si parlava sempre di veli di ipocrisia, Io non glielo dico con molta sincerità, tutto mi sembra meno che indecisa, almeno finora, poi sa, la vita è sempre piena di sorprese, ma...
E poi non è un delitto, insomma, non sarebbe un delitto.
Ci mancherebbe, ognuno è libero di fare delle proprie delle scelte, come...
Lei per esempio chiamerebbe traditore...
A me risulta, ripeto, che la Mara Carfagna fino ad oggi abbia le idee molto chiare, è sempre stata molto vicina e ha sempre... sostenuto con forza sia il presidente sia il governo.
Ho capito. Senta, per tornare alla vicenda di cui ci siamo occupati e per concludere, poi la lascio. Io quando parlavo di ipocrisia, lo dico perché un po' su questa storia del familismo, che certamente in questo caso è un problema che c'è, la penso in maniera molto chiara. Cioè, quando si ha a che fare con la cosa pubblica, io credo che i parenti bisogna tenerli lontani. Ora, lei non pensa che l'ultima cosa da fare sia far lavorare suo figlio con qualcosa che riguarda il pubblico? Dato che il suo compagno è ministro.
Tutte queste polemiche, mamma mia, guai se uno tornasse indietro. Ma guardi, il fatto, a me quello che risulta scandaloso è, le dico proprio con sincerità, è che mio figlio è veramente l'unico precario a cui la sinistra e tutti quelli che amano fare polemiche inutili vogliono negare il lavoro.
Ma no, non il lavoro in assoluto, mi scusi, ma non il lavoro in assoluto, il lavoro al centro sperimentale di cinematografia che dipende dal ministero.
Ma allora facciamo, fatemi un elenco delle cose che lui può fare.
Ma ce ne sono tante, non è che l'unico lavoro, non è che l'unico lavoro è quello.
No, guardi, qui si parla veramente di discriminazione.
Ma perché discriminazione?
Ma la cosa pubblica dove lui è coinvolto?
Beh, insomma, il centro sperimentale di cinematografia è finanziato dal ministero.
Ma è mai possibile che se io avessi voluto avvantaggiare mio figlio in qualche cosa avrei trovato una sistemazione, un precariato di questo genere?
Ma no, ma infatti lei non l'ha voluto assumere a tempo indeterminato.
Lei conosce benissimo di consigli d'amministrazione di qua, di soprattutto, ben lontani da queste cose. Non l'ho mai fatta né su di me, né su amici, parenti, tantomeno mio figlio. Mio figlio è un ragazzo che sta cercando di lavorare, portare avanti i suoi studi.
D'accordo.
E spera di poter fare quello che ama fare, cioè il lavoro
che vuole fare suo figlio, scusi, che vuole fare suo figlio?
Vorrebbe poter progettare imbarcazioni, insomma, è solo
vuole fare l'architetto navale, diciamo.
E invece
adesso lavora.
Cerca di lavorare, ha fatto anche il commesso, ha fatto di tutto per portare a casa.
No, va benissimo. Io ripeto, vorrei da lei una cosa chiara su questo. È vero o no che il ministro Bondi, suo compagno, ha fatto una telefonata al direttore del centro sperimentale di cinematografia per far ottenere questo contratto a suo figlio? Questo è una cosa abbastanza normale.
Davvero, io non ho mai sentito nessuna telefonata e non credo l'abbia mai fatta. Questo glielo dico proprio con totale sincerità e mi spiace che lei continui ad asserire e parlare di...
No, lo esclude, esclude che sia avvenuto così.
Assolutamente sì.
Esclude. E com'è avvenuta la cosa?
Ma ancora?
Non lo so, ma non l'ho capita. C'è un bando.
Una trasmissione simpatica. Io capisco che forse questo tutto quello che vuole, ma sto ripetendo sempre la stessa cosa. Ho già risposto.
Ha sentito degli amici in comune, ha sentito degli amici, degli amici che avete in comune, ha sentito che c'era questa opportunità, ha chiamato lui il centro sperimentale di cinematografia. Che ne so?
Ma vuole che vi dica la verità, non mi ricordo neanche io poi.
Non so,
io penso che l'ha comunicato lui, se ci ha detto mamma, so che c'è questa cosa, cosa dici? Porto il curriculum, me l'ha detto. Io le dico la verità, non me lo ricordo neanche, ma molto probabilmente il fatto di avere certamente noi un certo ruolo può essere stato un vantaggio per lui nell'avere avuto un'iniziativa ma ci rendiamo conto del lavoro che fa. Le ripeto, se avessi voluto avvantaggiarlo, ci sono tante situazioni che si possono, e io a cui non mi sono mai avvicinata, non mi sono neanche mai sognato di fare. E quindi spero anzi invece che mio figlio continui a comportarsi come sempre stato fino ad oggi.
Vabbè, comunque lei
sono qui infatti a risponderle perché non ho proprio nulla da nascondere, anzi mi ha fatto comunque piacere, anche se concitata, la nostra conversazione.
Grazie, grazie a lei.
Arrivederla.
Parenzo, eccoci qua.
Precari d'Italia. Domani, lunedì, presentatevi a questo centro col curriculum e chiedete un colloquio.
Precari?
Precari di tutto il mondo. Lunedì, ore 10, appuntamento a Roma per farci tutti quanti assumere dal FUS.
Assumere, contratto interinale, 1000 euro al mese.
1000 euro al mese al FUS. degli italiani.
Michele da Padova, dalla tua città. Michele,
oh,
buonasera.
Mi piace i padovani.
Sì, buonasera.
Dove sta Padova lei?
Pronto?
Dove si trova Padova lei?
Padova
Michele?
Centro o periferia?
No, periferia.
Dove?
È Legnaro.
Ah, Legnaro, ho capito, sì, ogni tanto venivo lì con l'autobus numero 16, andava dal centro, io stavo proprio della valle.
Sa Michele, Parenzo usa sempre l'autobus perché non ha la patente, insomma, come pannella.
E come Mentana.
Pure Mentana.
Tutti i punti.
Mentana, Mentana perché prende taxi e ha l'autista forse.
Anch'io prendo i taxi.
Non c'è l'autista tu?
No.
Michele, prego, lei è l'autista, no?
Sì. Lei come... No, faccio io l'autista.
Ah, lei fa l'autista?
L'autista di me stesso.
Allora, che ci vuole dire?
Niente, io volevo fare un intervento riguardo il discorso diciamo l'uscita del sindaco Gentilini, no? L'ex sindaco Gentilini, sì. In Treviso, no? E anch'io sono d'accordo che bisogna cominciare a fare delle punizioni severe. Cioè non è quello un reato che si fa per sbaglio, si fa volontariamente.
Ho capito, Michele, ma che vorrebbe fare lei a chi ruba dopo un'alluvione, insomma chi fa lo sciacallo? Cosa vorrebbe fare? Mi spieghi.
Ma punito,
ma punito come? Che significa? Ci sono le leggi per i furti, ci sono le leggi scolpite, che cosa si vuole fare? Non capisco.
Ma le leggi poi c'è la...
E allora che facciamo? L'impiccagione di piazza? Che cosa facciamo?
Allora, le leggi senza sconti di pena, prima cosa.
Ho capito, perché ma non è che rubare... Scusi un attimo, Michele, sarà pure una cosa moralmente non particolarmente...
ma io direi gravissimo, no?
Sì, è gravissimo, d'accordo. D'accordo, ma era un modo di dire. Però è un furto, è come è rubare, il furto è presente.
Ma io direi che anche per le tangenti,
è peggio di rubare, c'è un aggravante veramente pesante, non è un furto normale questo.
Sì, ma ci sarà pure previsto un aggravante, non lo so, probabilmente
ma
sì.
Ma comunque in generale, io dico che ad essere troppo perbenisti, troppo per essere troppo, come si dice,
garantisti.
Ma che fa in modo che la gente non ha più paura delle pene.
Però mi scusi Michele,
il delinque con più libertà.
Ripeto, io ho il sospetto che il presidente della provincia Muraro abbia parlato soprattutto perché erano coinvolti tre serbi, due serbi, cioè, questo è il punto, ha capito? Borsa.
No, lì io non farei distinzioni.
Ah, beh, meno male, insomma. Insomma, sarebbe abbastanza curioso, Borsa.
Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità.
Non vedo nulla di male se un giovane, come tanti altri giovani precari, ha un contratto a tempo determinato di qualche mese che scade a dicembre, perché non ha diritto di lavorare come tutti gli altri giovani. Che male c'è?
1.000 lire al mese.
Questo era Bondi ieri sera d'Anno Zero. Poi abbiamo ascoltato la mamma, in realtà c'è la compagna di Bondi, Manuela Repetti.
Onorevole Repetti.
Onorevole Repetti, sì, alla Zanzara. In diretta dalle 18.30 in poi, esclusiva della Zanzara, lo possiamo dire? Sì, insomma.
Assoluta esclusiva. Io ho una figlia di 3 anni.
Beh, ancora è presto, ancora è presto. Per Radio
24.
Per Radio 24. Per Radio
24. Io voglio mandarla al FUS, al cinema, però. Voglio che faccia cinema.
Perché sa dipingere? Sa dipingere.
Sa dipingere benissimo, con le mani.
Attento a parlare di pittori, perché questa sera, più tardi, forse, avremo la famosa pittrice di Berlusconi.
No.
Eh sì.
Oh, che meraviglia. Ma come l'ha dipinto? Nudo, no?
Viviana Andreoli. No. Ha fatto un quadro con Berlusconi con uno spadone. No, uno
che
spadone.
Meraviglia.
Uno spadone è vero, la spada.
Sì, no, ma
non equivocare.
Not double meanings.
Che significa no doppi sensi. Dove andiamo?
Andiamo a Siena, io vado a Siena.
Tu vai a Siena, sì. Intanto la Corte di Palermo, il senatore Marcello Dell'Utri. Secondo la Corte di Palermo, Dell'Utri avrebbe svolto un'attività di mediazione, si sarebbe posto quindi come specifico canale di collegamento tra Cosa Nostra e Berlusconi. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni depositate oggi della sentenza con la quale Dell'Utri è stato condannato il 29 giugno a 7 anni di reclusione per concorso esterno. Sicuramente domani titoli dei giornali. Dell'Utri, mediatore tra boss e Berlusconi, questo secondo i giudici di Palermo. Andiamo a sentire Santoro, il quale sbertuccia Masi in questo modo. Sai che Masi è stato c'è stato un voto su Masi, direi piuttosto bizzarro, da parte dei giornalisti della RAI sul direttore generale, una cosa ridicola. In ogni caso, Santoro sembra dare gran credito a questo voto. Sentite.
Ma lo sa, caro direttore generale, che questa volta mi verrebbe proprio di darle ragione? Ma in tutto i giornalisti della RAI sono 1700. Vanno a votare in 1450 e 1314 la sfiduciano. Ma questa è roba da Bulgaria, questa è roba da socialismo reale. E poi sono il 91,38%. E i 77 che hanno votato per lei, chi sono? Sicuramente comunisti. Sono sicuro, perché proprio come in Bulgaria, sono persone che la vedrebbero volentieri finire in Siberia, ma sono andati a votare solo per dare a questo voto una parvenza democratica.
Vabbè, poi a un certo punto Santoro si augura che Masi diventi presidente della Lazio, addirittura, per carità, sentite.
I tifosi della Lazio, quando lei è arrivato allo stadio, si sono alzati in piedi e hanno fatto la ola, l'ha detto lei. Allora, non si deve avvilire, anzi, si chiude una porta e si apre un portone, come si dice. Quindi lei può prendere il posto di Lotito, vincere lo scudetto, vincere la Coppa dei Campioni e diventa presidente del Consiglio Laziale. E i problemi del Veneto li risolve ex ante.
Beh, devo dire che adesso, per carità, va benissimo, ma solo in Italia può accadere che un dipendente di un posto sbertucci in questo modo in diretta il direttore generale di un'azienda, cioè. O no, ma ormai è talmente privo di qualsiasi evidentemente potere, Masi, è talmente poco credibile agli occhi anche dei conduttori, eccetera, che può essere...
In quale azienda privata? Dobbiamo chiederci questo effettivamente. In quale, al di là del corpo a corpo,
sì, al di là, al di là delle colpe,
certo. In quale azienda privata dei dipendenti si permettono di sfiduciare il direttore generale? Cioè, non credo che sia mai accaduto nella storia delle aziende, delle centinaia di migliaia di aziende private che sono in questo paese, no?
No, cioè, certo.
È una cosa solo in un'azienda pubblica è curiosa,
dominata dai partiti,
RAI, dilaniata dai partiti come la RAI, può avvenire che il dipendente dice il direttore generale non va bene.
No, ma non solo dice non va bene, lo piglia in giro con il voto dei giornalisti, dice che deve diventare presidente della Lazio.
Manca solo che quando passa gli fanno
sì,
manca solo questo, ma proprio una roba.
Mancano solo le scorregge in diretta di Santoro a Masi. Manca solo
Santoro,
questo.
Sai, lui gli hanno messo i bastoni tra le ruote, poi Santoro.
Sì, ma perché io dico, lo dico al di là delle colpe dell'uno e dell'altro, è comunque qualcosa di anomalo, ma ti faccio sentire Mentana su Maroni, perché coglie un punto. Il punto è quello del risultato mediatico ottenuto da Maroni, che lunedì andrà a leggere questo famoso elenco di valori o non so che cos'altro, elenco dei suoi successi a Vieni via con me, e sono tutti contenti, pare, per questo accordo. Mentana dice: guardate che Maroni già ha ottenuto un grosso risultato perché è stato presente in tutte le trasmissioni, ed effettivamente è così.
Faccio notare che in questa sua ricerca di avere diritto di replica, Maroni è andato ieri su Canale 5, oggi su Rai 1, domani su Rai 2.
Però ti dico una cosa.
E domenica l'ha annunziata, per cui insomma qualcuno dice grande successo mediatico di Maroni, ed effettivamente è proprio così. La Russa, io farei 8 milioni, forse lo diceva ironicamente, comunque la trasmissione propagandistica, sempre Fazio Saviano.
Quella è una trasmissione propagandistica e non vogliono dare lo spazio che sarebbe di propaganda, di replica al centrodestra. Questa è l'unica ragione, altrimenti non c'è
alcuna... 10 milioni di ascoltatori.
Chi lo dice? Insieme a Saviano, Maroni in replica fa 12 milioni. Ne faccio 8 persino io, guarda. Ne faccio
questo livello.
Allora voglio andare, contiamo quanti ne faccio. Io ne faccio 8, Maroni ne fa 12.
È profondamente sbagliato.
È solo per non dare uno spazio che non voglio, perché verrebbe meno lo scopo propagandistico.
Questo prima della decisione naturalmente della RAI poi di invitare Maroni a leggere un elenco di non so cosa. E chiudiamo, prima degli ascoltatori, con Enrico Letta, fissato con sto super ciampi, lo ripete ancora una volta da Vespa, per evitare la guerra civile. Ma finiamola.
Penso che dentro il governo ci sono forze sane che possono concorrere a un'operazione insieme a noi, all'UDC e a Fini. Questa operazione con un super ciampi è l'unica operazione che può evitare al paese la guerra civile, cambiare la legge elettorale. Se potessi avere...
Giustamente un ascoltatore ci dice 1750 giornalisti in RAI e che fanno? È forse l'osservazione meno peregrina che si potesse fare dopo la frase di Santoro. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Silvio, ascoltatori, 800 24 00 24.
Pronto?
Silvio, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Senta, due cose, una velocissima. Volevo dire al compagno Bersani che con le primarie a Milano non si è fatta una bella figura, no?
Sì, però è roba vecchia di qualche giorno.
Sì, però viene anche, come dire, l'idea di pensare seriamente, come dicevamo, alla rottamazione. Ma a parte questo...
Travaglio ha detto, devo dire che mi ha fatto anche ridere questa cosa, il PD riesce a perdere anche le primarie fatte dal PD, insomma, organizzate dal PD.
Sì, è vero. Ascolti una cosa, io sono diverse volte sono d'accordo con lei, ma prima ho sentito la telefonata con l'onorevole Repetti, no?
Sì, nonché moglie, nonché compagna.
Nonché moglie, sì, d'accordo, compagna di Bondi. Ecco, senta, però non mi trovo molto d'accordo, perché i figli non sono parte dei genitori, no? E poi come faremo a questo punto? Lei la farebbe
come non sono
legge?
Parte dei genitori, scusi, che significa?
No, che non appartengono ai genitori.
Ma no, non certo che non appartengono ai genitori, sono pur sempre figli però.
Sì, però dicevo, lei la farebbe una legge dove, diciamo, le società interinali prima di assumere una persona, di verificare che non siano parenti di un politico piuttosto
no,
che
però,
di...
No, però mi scusi, che c'entra questo? Che c'entra?
Perché
società interinali di solito lavorano per società private, non per un ministero o per un ente dipendente dal ministero.
Le società interinali vanno dappertutto.
Sì,
anche
d'accordo.
Negli enti pubblici,
Silvio, qui stiamo parlando di un'altra cosa. A parte che i figli di non passano attraverso le società interinali, scusi. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. C'è il Centro Sperimentale di Cinematografia, il quale è sì un ente autonomo, come dice l'onorevole Repetti, ma dipende in toto dai finanziamenti del Ministero dei Beni Culturali. Diciamo anche
che si avvale di questa società
il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia non è che viene scelto dal Padre Eterno, dallo Spirito Santo, lo mette lì il Ministro dei Beni Culturali. Ora, questi contratti interinali che fanno, anche lì non è che vengono decisi dallo Spirito Santo all'improvviso, non è che ci sono dei bandi di concorso, sono delle cose interne che un po' si conoscono, un po' no, certo non molto pubblicizzate, in cui il parere, se c'è, quando c'è, del Ministro dei Beni Culturali non è proprio indifferente. Il punto è questo, se uno...
Lei dice il dubbio c'è sempre.
Ma il dubbio di che? Ma non c'è nessun dubbio in questo caso, abbia pazienza. Un ragazzo di 26 anni che è laureando in architettura navale, che vuole fare l'architetto navale, e sì, è esperto di informatica, ma sa, esperto di informatica, anch'io sono esperto di informatica.
Però comunque non facciamone una colpa al fatto che abbia un cognome altisonante, d'accordo?
Ma non è una colpa.
Posso farle un complimento?
Sì.
Complimenti a Parenzo che fa il grillo parlante ultimamente.
Il grillo, quando fa grillo, ma no, ma non, guardi che...
No, è stata una bella trovata.
Ma chi le ha detto che era Parenzo?
Va bene.
30 vai, secondi, vai. Torniamo subito. Eccoci, 800 24 00 24. Bocchino intanto dice: la Carfagna non è argomento che ci riguarda, è una questione del PDL, noi siamo un altro partito. Maroni all'ultima parola questa sera, Gianluigi Paragone, premier diverso solo con le elezioni. Ciro ci chiama da Napoli, buonasera.
Salve Cruciani, buonasera, buonasera Parenzo.
Buonasera.
Io spero di riuscire a completare il discorso che vorrei fare.
Ma
io
non ho manco iniziato, come fai a completare? Scusi, Ciro, abbia pazienza.
Allora, io lavoro in 4 regioni d'Italia, sono di Napoli, adesso mi trovo in Lombardia, sì. A Grassoglio. Combatto tutti i giorni per alcuni sono luoghi comuni, gran parte delle accuse che fanno al sud e ai napoletani in principal modo sono luoghi comuni, e purtroppo mi trovo a combattere ultimamente sulla crisi che conosciamo, che è la crisi dei rifiuti. Fondamentalmente è come se l'accusa la muovessero ai napoletani, come se io magari, oltre che pagare 600 euro di tassa di rifiuti all'anno, e non mi crede nessuno su quanto io pago all'anno, ma
forse
ci lo
sa che sa che lei non ha non è, è un'eccezione, insomma, no? C'è una evasione sulla tassa di rifiuti a Napoli che fa spavento.
No, questo non è vero, perché la tassa dei rifiuti a Napoli non è più competenza del comune, ma è direttamente della Equitalia, che nei momenti
c'è comunque un'evasione, c'è comunque un'evasione spaventosa nella tassa dei rifiuti. Comunque, va bene, al di là di questo?
Al di là di questo, mi rifaccio a una frase di un comico che mi è molto caro. Il problema è che lo sport nazionale mi sembra un pochettino parlare male di Napoli.
No, però se mi proprio... scusi Ciro, adesso usciamo fuori da queste cose generiche. Qui nessuno parla male di Napoli avendo dei pregiudizi. Il punto è molto semplice. Sarà o no anche responsabilità non solo degli, a parte che le istituzioni sono comunque espressione dei cittadini, non è che nascono così dal cielo o vengono dalle stelle. Sarà o no responsabilità diretta anche dei cittadini partenopei, naturalmente non delle persone oneste, diciamo di chi non rispetta le leggi, di chi non fa la raccolta differenziata, di chi se ne frega, di chi è superficiale, eccetera eccetera. Il fatto che in tutti i paesi del mondo la questione dei rifiuti viene più o meno gestita e invece non si riesce a gestire in Campania, un po' di responsabilità credo che ci sia, ma non è una questione genetica, è una questione evidente, lampante. Un po' di responsabilità è anche dei cittadini di Napoli e dintorni, o no? No.
Le responsabilità nei confronti di chi ancora non fa la raccolta differenziata, ma moltissimi di noi fanno la raccolta differenziata, poi anche se ci sono stati video dove vanno a certificare che i camion della spazzatura poi vanno a unire tutto e quindi questa raccolta differenziata in realtà non viene fatta viene fatta alla base ma non viene rispettata poi da chi dovrebbe, il punto è un altro, è che purtroppo io napoletano e tanti come me non siamo noi a dover buttare il sacchetto nella cava o
sì, no, d'accordo. Guardi Ciro, adesso la devo lasciare per un altro ascoltatore, però mi segnalano che il Comune di Napoli ha riscosso lo scorso anno appena il 12,55% della tassa sui rifiuti, con un rimanente 87,45% di non riscosso. Abbia pazienza. Questi sono i dati, capisco che uno è arrabbiato e dice perché se ho la monnezza sotto casa poi devo pagare, però forse il fatto che la monnezza sia sotto casa è anche dovuto al fatto che l'87,45% non è riscosso della tassa sui rifiuti, questa è la realtà.
Ok, alzo le mani, sono d'accordo, mi faccia dire solo l'ultima cosa, Luciano, la prego.
Veloce però, Ciro.
Velocissimo, grazie. Sì. Allora, la sceneggiata napoletana. La sceneggiata è una forma teatrale. Il teatro a Napoli è antichissimo, nel 700 si faceva lirica.
E allora?
Perché la sceneggiata napoletana va usata per esemplificare un atteggiamento caciaro di Mussolini e Carfagna.
Vabbè,
la
d'accordo,
prego,
Ciro, può darsi che lei abbia ragione nello specificare questa cosa, che l'espressione sceneggiata napoletana venga usata in maniera impropria, ma insomma non credo che ci sia nessuna offesa nei confronti dei napoletani, ma no, ma insomma non c'è nessuno.
No, ma su questa ragione.
Ma probabilmente ci sono dei luoghi comuni. La sceneggiata napoletana è l'esempio, diciamo, di sceneggiata un po' lamentosa, di sceneggiata anche un po' inutile, senza costrutto. Fabio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io chiamavo per questo. Si parlava prima del nepotismo, sostanzialmente. Un attimo, che un po' d'affanno.
Prego, Fabio. Dove sta? Che sta facendo? Sta salendo le scale.
Esatto.
L'ascensore non ce l'ha?
Sì, però avevo dei pacchi e avevo paura di perdere la linea, visto che è un po' che attendevo.
Prego, dica.
Dicevo, quello che per me è importante è il fatto che, diciamo, sarebbe anche bello il pregiudizio al contrario, non va bene lo stesso, nel senso, io porto la mia esperienza.
Si riprende un attimo, si riprende un attimo, non si preoccupi. Simone, provincia di...
Vabbè, è normale. Un'angoscia questo signore.
No, ma è normale, ha fatto le scale con i sacchetti.
Bisogna allenarsi un po'.
Ho capito, adesso non essere così sgradevole.
No,
non lo bastonare troppo, insomma, sta facendo le scale, è rimasto giudiziosamente al telefono per noi, diamogli...
Sì, no, ma di una gentilezza, una cortesia, un amore per la zanzara, ha dimostrato encomiabile, però...
Appunto, siccome noi lo capiamo... lo comprendiamo.
Ma mi metteva angoscia.
Simone, fermo. Simone, provincia di Cuneo. Simone, provincia di Cuneo. Buonasera.
Basta.
Simone?
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera. Anch'io volevo intervenire per quanto riguarda il figlio dell'onorevole Repetti. Ha 26 anni come suo figlio, fortunatamente faccio un lavoro, un bel lavoro coerente con il mio percorso di studi, però ho fatto tante cose anch'io che non c'entravano nulla. Il fatto è che non voglio intervenire per quanto riguarda strettamente questo evento, ma prendere questa cosa e generalizzarla leggermente. Credo sia sbagliato, brutto e tipicamente italiano, pensare che il figlio di non abbia le capacità per...
No, ma non è questo il punto. Magari è bravissimo, ma non è... Il punto, però, ripeto, non è questo. Cioè, c'è un ministero dei beni culturali.
Va bene, ma
ministero beni culturali. Scusi, no, però è molto semplice. Ministero beni culturali. Adesso lasciamo perdere l'ipocrisia della fondazione estranea che viene, è un ente autonomo che viene finanziato. Non diciamo stupidaggini, non è questo il punto. Ministero dei beni culturali, dove lavora un signore che si chiama Bondi, il quale ha una compagna, la quale si chiama, sto proprio facendo uno schemino, no? Manuela Repetti, la quale ha un figlio che si chiama, come si
Indaco.
Chiama? Indaco, come il colore, no? Sì, non mi ero dimenticato il nome, comunque Indaco. Marco, come si chiama?
Va benissimo, però...
Allora, il punto, Buongusto vorrebbe che in questo incrocio a tre, in cui c'è ministro, compagna, Indaco, figlio della compagna, non ci sia qualcosa che abbia a che fare col denaro e col pubblico. Cioè, Indaco e Bondi non si devono incontrare da questo punto di vista. Bondi, ministro, non deve dire, non deve favorire un contratto per il signor Fabrizio Indaco, il ragazzo. Non, è una questione di buon gusto, ha capito?
La mia domanda è perché tale Indaco non può aver inviato un curriculum ed essere stato selezionato?
Ma non lo deve inviare lì il curriculum, perché non c'entra nulla. Se l'avesse inviato all'Istituto Geografico Navale o al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, che magari non dico una stupidaggine qualsiasi, sarebbe stato diverso. Lo fa lì perché sa benissimo che lì ottiene risposta. Abbia pazienza, non siamo ipocriti su questa cosa. Manda quel curriculum perché sa che lì ottiene qualcosa, se poi lo manda il curriculum, bisogna pure vedere. Che c'è? Pubblicità. Siamo qui, caro Parenzo, sono quasi le 20, 800 24 00 24. Sento che a Siena imperversa tua figlia in sottofondo, ogni tanto.
Si sente molto?
No, si sentiva prima, ma ci fa piacere, naturalmente, sì, qui ne siamo amici.
No, possiamo trovare una soluzione anche estrema.
No, non la soluzione del principe Emanuele Filiberto.
Metodi regali.
Ci sembrò inopportuno.
Meraviglioso.
Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Bossi al voto anche con fiducia, Fini ha paura delle urne, la replica nessun timore, voci su dimissioni del ministro Carfagna, ma il governo fa quadrato. Mai preso soldi dalla mafia, dice Raffaele Lombardo, ma qualche mano di troppo lo stretta, maxi deficit in regione. Trattativa tra Stato e mafia nel 93, il boss casalese Sandokan scrisse a Scalfaro, al TG1 parla l'allora ministro guardasigilli Conso. La cattura di Iovine, il ministro Alfano firma il 41 bis, il boss è tradito da un panettone, al TG1 l'intercettazione chiave dell'indagine. Delitto di Sara, lunghissimo interrogatorio per Michele Misseri, l'incidente probatorio alla presenza di Sabrina nel carcere di Taranto. Maxi frode fiscale, arrestato prima di una gara il pilota di Rally Errani, imposte evase per 19 milioni di euro, una maga tra i prestanome. Allenarsi come fanno i Marines tra pesi, flessioni e sforzi intensi, e questa l'ultima moda nelle palestre italiane. La nuova disciplina si chiama CrossFit e arriva dagli Stati Uniti, un metodo per tenersi in forma che appassiona soprattutto le donne.
Siamo qui e torniamo con gli ascoltatori. Stasera grande spazio ai nostri interlocutori abituali, che sono poi la linfa della Zanzara, caro Parenzo. Elton John, se non sbaglio, no? C'è un titolo di Sky TG24 su Elton John. Sai che c'è stata una polemica, no? Sul finanziamento del concerto di Elton John, scatenato da Borghezio.
Io contro Elton John, sembra il titolo di un film, Borghezio versus Elton John.
In realtà è contro il finanziamento del concerto di Elton John, che sarebbe venuto dall'Europa, no? Sì. Non so chi, il comune avrebbe sfruttato. Avrebbe sfruttato
dei fondi europei
per organizzare il concerto di Elton John. Può essere anche, cioè non mi stupisco di nulla. Fabio da Roma, buonasera, ha fatto le scale, sì, più tranquillo.
Pronto, mi sente?
Più tranquillo?
Adesso, sì, più tranquillo, grazie, scusate.
Prego, dica pure.
Senta, io
un attimo chiamavo... solo, un attimo solo, sentiamo Blob.
Non sto dando... Ma semplicemente... pensa ai tuoi.
Ma mi fai...
Ma gli hai detto una mentalità di dipendenti.
Sì. Ho il diritto di dirlo.
Non hai il diritto di dirlo, di parlare della di mentalità dei tuoi
e
colleghi.
Voglio spiegare perché.
Ma cosa vuoi spiegare?
Vabbè, voglio spiegare perché
i tuoi hanno
questo.
Una mentalità di mentecatti.
Perché il giorno,
allora, okay?
Perché il giorno che...
è la mia opinione.
Sì, ok.
È la mia opinione.
Il giorno che
dei mentecatti,
si dimette Berlusconi, si frana il PDL.
Roma ladrona, Lega compresa.
Lega compresa?
Sì, Lega compresa.
Perché dice questo? Loro sono il partito più votato sì. in territorio perché
certo.
stanno vicini alla gente.
Ma adesso la gente sta aprendo gli occhi. Perché loro, 16 anni che ci fanno dire Padania libera, basta, secessione. Però sono tutti seduti a Roma, mi sembra, che non prendano mica 1000 euro in mese, ma ne pigliano 25.000 come tutti gli altri.
Ci fanno così.
E queste sono due partecipate al Grande Fratello. E prima ancora a Veneto Stato, una manifestazione di alcuni appartenenti a questo movimento dopo l'alluvione. Fabio, eccoci.
Sì, dicevo, il processo alle intenzioni al contrario secondo me comunque è sbagliato, nel senso a parte ovviamente non conosco diciamo nel dettaglio se il ministro ha fatto o meno una telefonata o però anche dire per forza che deve essere così secondo me non è corretto, insomma, nel senso c'è tra virgolette la notizia, la prova e quindi la notizia.
Ma la prova di cosa, scusi?
Il fatto che ci sia stata una telefonata, un'interferenza da parte.
Però abbia pazienza, qui non c'è bisogno di avere. Non siamo mica un processo penale, non c'è nessun processo penale né ci sono in ballo reati.
Non dico questo, non dico reati. Si dice che, cioè, nel senso, anche nella presentazione della cosa, lei giustamente, cioè, a lei ha detto, finiamola con l'ipocrisia, le pare che. Non come facciamo a credere a una cosa del genere?
No, come facciamo a credere che il ragazzo...
Che non ci sia stato un intervento.
Ho capito, ma non è che...
Però questo è...
Perché lei pensa davvero che non ci sia stato un intervento, mi scusi.
Io non lo so.
Ma non è che ci vogliono le prove in questo caso, non siamo di fronte ad un reato. Però 2 più 2 fa 4 a casa mia, non è che fa 5.
Sì, ma infatti il fatto non è che fa... Però io... prima diciamo mentre chiamavo dicevo che io tra virgolette ho vissuto diciamo la situazione al contrario, cioè dalla parte io sono il nipote di un deputato e a volte mi è capitato appunto una situazione di questo tipo, cioè io ho fatto delle cose per cui può venire facile il fatto di dire beh se tu sei il nipote di ti pare che non hai avuto questa possibilità, quando posso assicurare che non è così. E quindi dico perché devo essere
il cognome del deputato?
No, scusi, cioè, qual è il deputato?
Il deputato dell'MPA.
Deputato dell'MPA, vabbè.
Lei ha lo stesso cognome del deputato dell'MPA?
No, non ho lo stesso cognome.
No, però mi scusi, il punto è un altro. Adesso non andiamo a parlare su altri casi, altre questioni, altre situazioni.
No, altri casi. Dico semplicemente che è stata presentata la notizia e di questo diciamo di fatto si sta parlando, no? Cioè la notizia è che il figlio di lavora premesso il fatto che appunto cioè non è sbagliato neanche il fatto di dire che essendo diciamo un contratto interinale comunque c'è il privato di mezzo, non è solo pubblico che,
ma in che
diciamo,
senso c'è il privato di mezzo? Non c'è nessun privato di mezzo, contratto interinale significa semplicemente un contratto a tempo determinato non
che,
è che,
la, che l'amministrazione pubblica ha fatto un contratto con una società interinale.
Ma non credo proprio
Se no non è un contratto interinale, è semplicemente un contratto a tempo determinato da parte dell'amministrazione.
Io credo che sia un contratto a tempo determinato proprio. Ma comunque il punto non è questo
so che il punto non è questo, però dicevo che il discorso è io sono d'accordo sul fatto che se possiamo dire diciamo sarebbe stato meglio evitarlo su questo
e basta solo questo, mica vogliamo crocifiggere nessuno né vogliamo processare nessuno,
allo stesso tempo diciamo anche crocifiggerlo senza avere
sto dicendo che non voglio crocifiggere nessuno, Fabio, scusi un attimo, se io secondo me la cosa si poteva risolvere molto più pragmaticamente e molto più onestamente, se vogliamo, senza esaltare la categoria dell'onestà, cioè non è che in questo caso sono in ballo l'onestà e la disonestà, dicendo sì, è vero, mio figlio voleva lavorare, c'era questa opportunità, insieme a Sandro abbiamo deciso che poteva tranquillamente essere assunto a tempo determinato in un ente dipendente dal ministero per fare un'esperienza di lavoro, punto, basta, a capo. Cioè no, io non lo so come è nata questa cosa,
e questo può essere, ma
basta, punto. Cioè, ma come può anche non essere? È così, ma non è che...
Vabbè, io sto dicendo che può essere, ma può anche non essere.
Ma che significa può anche non essere? Fabio, mi scusi, ma da dove nascono queste cose, queste notizie? Da dove vengono? Da dove vengono al ragazzo che c'è questa opportunità di lavoro? Abbia pazienza.
Per carità, ma così è su tutto, non è soltanto su questo aspetto. Cioè, nel senso, perché cioè, che ci sono dei concorsi noti a pochi, non è soltanto per i figli di...
Mi faccia sentire Brunetta, no? È fuggito.
Il governo non vuole rinnovare.
Era il mitico Brunetta a Blob quando diceva agli artisti a lavorare. 28 minuti, titoli della 7.
Si apre il clamoroso caso Carfagna, il ministro è verso le dimissioni da governo e PDL, lei per ora non conferma né smentisce ufficialmente, Berlusconi le telefona per un'ora da Lisbona per ricucire lo strappo. Sono amareggiata per i continui attacchi dall'interno del partito in campagna, avrebbe confidato il ministro. È nota la sua amicizia con Italo Bocchino e molti danno la Carfagna in rotta di avvicinamento al partito di Fini, ma lei smentisce con nettezza. Bossi spinge Berlusconi verso il voto anticipato, faccia come Fanfani, anche con la fiducia si dimette e andiamo al voto, tanto vinciamo. Fini replica, non temo le elezioni ma non servono al paese. Almeno un caso chiuso, il ministro Maroni incontra il direttore di Rete 3 Ruffini, annuncia lunedì sarò in onda da Saviano e Fazio, dovrebbe leggere un suo elenco, il direttore generale della RAI e il presidente esultano. Marcello Dell'Utri sarebbe stato il canale di collegamento tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello che hanno condannato il senatore a 7 anni di reclusione. Oggi le motivazioni sono filtrate. È un nuovo caso a Treviso, l'Euroclub è come Auschwitz, dicono i dipendenti. Protestano contro l'ENEC e vedete, issano all'ingresso una scritta shock. Il volo rende libere simili a quella nazista all'interno del campo di sterminio. È un altro elenco che andrebbe letto in TV, quello degli infortunati del campionato, riempirebbe 2 puntate, mezza Inter, gli attacchi di Milan e Juventus, il centrocampo della Roma, i gioielli della Fiorentina. Quest'anno le formazioni delle grandi squadre si fanno consultando prima l'infermeria.
Bene, abbiamo la pubblicità, Parenzo, ma il mondo è pieno di persone un po' bizzarre. Hai sentito questo del presidente dell'Aeroclub di non so dove? Treviso, dov'è? Treviso, il quale cosa ha detto? Cosa è venuto in mente a questo personaggio? Siccome ci sono problemi tra l'ENAC e l'Aeroclub che forse verrà chiuso, eccetera, ha messo su questa scritta il volo rende liberi, non solo, con la stessa struttura metallica presente ad Auschwitz. E poi motivando questa cosa, nel senso, se qualcuno non interviene sarà un olocausto per noi. Per
il... Beh, la mamma dei crepini è sempre incinta.
Sempre. Pubblicità. Sempre.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril?
Eh beh, chissà tra qualche anno, caro Parenzo, quando saremo un po' malandati, no? Canteremo
sì,
che
anziani.
Resti
anziani col catetere.
Beh, adesso aspetta, speriamo il catetere.
Beh, no, sì. Immagine.
Anziani sì, ma il catetere magari
no. No, vabbè, magari no, che ci ruberemo le dentiere a vicenda, no?
E canteremo
bellissimo.
Che resti til de nos amour, che resti til de la zanzara
e li contratti interinel dell'onorevole
Repet. Daniele da Venezia, sentiamo che ci dice.
Buonasera. Ho telefonato quando ho sentito la notizia del figlio dell'onorevole e del suo impiego seppur precario, e la penso come lei, dottore.
si immagini che io sono un architetto, laureato in architettura, ho 40 anni, e lavoro nel nord-est, in Veneto, tra cavallo tra Veneto e Friuli. L'anno scorso, più o meno in questo periodo, sono stato avvisato dal titolare che sarei stato posto, che sarei stato licenziato, in quanto non c'è più lavoro. I segnali chiaramente li percepivamo in azienda, io ed altri colleghi, quindi stiamo parlando di ufficio tecnico. Siamo stati licenziati, abbiamo chiuso un accordo velocemente a marzo con l'azienda per non andare a far questioni come si usa qua da queste parti, no? Senza avvertenze, senza poco o niente sindacato. Sono stato 2 mesi disoccupato con l'assegno, diciamo, di disoccupazione, con una famiglia a carico naturalmente.
Sì.
E ho accettato una condizione di lavoro estremamente gravosa a giugno, poi sempre di quest'anno. Io lavoro a 130 km dalla mia residenza, quindi faccio 260 km al giorno, andata e ritorno, e con una riduzione del 20% dello stipendio.
Lei quanto guadagna adesso?
Io guadagno 1600 euro e ho un contributo parziale per le spese del viaggio,
sì,
e poi le spese a carico.
Allora, signor Daniele, perché ci racconta questa storia?
Racconto questa storia perché poi quando si sentono notizie a proposito delle agevolazioni di chi comunque vive una situazione di favore, perché che se ne pensi, quella è nei fatti, come lei ha tratteggiato in maniera sintetica, l'inopportunità è evidente a tutti, fa riflettere sulla situazione che sicuramente molti, perché ho anche dei colleghi in situazioni simili, o ex colleghi, su cosa veramente poi tocca fare per portare avanti la propria professionalità, perché chiaramente ho voluto mantenermi nel solco della mia professionalità.
Sì, no, Daniele, certamente, ripeto, poi le difficoltà di trovare lavoro in Italia sono evidenti a tutti, diciamo che poi fare i paragoni tra la difficoltà della sua situazione e la facilità con la quale il figlio di un deputato che è compagna del ministro dei beni culturali ha trovato un contratto a tempo determinato, anche questa cosa è evidente a tutti. Io non farei molti paragoni con anche se capisco che uno possa sentirsi magari colpito da una vicenda di questo tipo, ma qui non vogliamo criminalizzare nessuno, volevamo semplicemente cercare di capire e cercare una spiegazione la più, come dire, no? La più sincera possibile, no, Parenzo?
Ma sì, no, è uno spaccato.
Capisco che fosse complicato di ammettere, però ha insistito sul fatto che non c'è niente di strano e che comunque...
Ma infatti non c'è alcun reato, è un problema di etica pubblica, è una parola, so che a qualcuno fa schifo parlare di etica pubblica, però è così, cioè se non si vuol far arrabbiare il paese, c'è cioè questa gente che ci chiama, che ti porta testimonianze di vita concreta, di fatica anche, no?
Sì.
Di chi deve muoversi, lavorare, cercare un lavoro, sbattersi, il popolo delle partite IVA e quant'altro, e poi scopre che uno prende 1100 euro per un contratto a tempo determinato, quindi non è un contratto d'oro di chissà quanti soldi, però e non si è ancora laureato, ci sono tanti precari che magari ambirebbero comunque ad avere quel posto, questo è un problema di etica pubblica, fine. Se avesse fatto la stessa cosa a Mediaset o a un altro posto privato a disegnare le navi, nessuno non avrebbe meritato neanche un rigo in cronaca, e se qualcuno lo avesse fatto avrebbe detto una stupidaggine,
sì,
perché Berlusconi a Mediaset può assumere chi gli pare.
Il
problema è che sono di mezzo i soldi dello Stato e del pubblico, ma non si dovrebbe neanche discutere in un paese normale di una roba come questa. Ma davvero qui mi spiace rispolverare la dalemiana espressione il paese normale, ma davvero stiamo discutendo purtroppo di una cosa su cui non c'è come dire consenso, invece dovrebbe esserci nel paese su questo. Anche il telespettatore dell'M che ha chiamato prima,
sì,
per radioascoltatore, che provava ad allambiccarsi, dice no, però in fondo come lo criminalizzate? Cioè,
ma no, ma che criminalizzazione? Non c'entra niente. Un ascoltatore scrive: sono un docente universitario, ho rinunciato a far assumere a tempo determinato mia figlia presso l'Ateneo della mia università per il servizio civile, perché non lo ritenevo corretto. Le sue amiche ora lavorano a tempo indeterminato e lei è disoccupata, ma credo sia comunque giusto così, Enzo. Traffico.
Everybody bunga bunga party!
Eccoci qui, caro Parenzo! Con la mitica canzone dei Ridillo, mitica canzone dei Ridillo, indimenticata canzone.
Everybody, bunga, bunga, party! Bunga,
bunga. Eccoci qua. Allora, abbiamo diversi ascoltatori in onda, Gino da Vicenza, Renzo da Bologna, Loretta sempre da Vicenza, però ci ha raggiunto una signora che saluto, Viviana Andreoli, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta?
Bene, benissimo.
Dove si trova in questo momento?
A Portofino.
Però.
Sì, la mia terra mi ispira i miei quadri.
Ah, certo, lei è pittrice, come ormai noto all'universo mondo, ma lei è dove risiede, a Portofino o a Roma?
No, io sto però qua in Liguria, proprio Liguria. Nel Tiguglio.
Sì, sempre...
Però ovviamente mi sposto tra Roma e Milano.
Il mondo ormai è il suo orizzonte, o no? Eh? Sì. Mi dica la verità, il suo orizzonte si è allargato da un po' di tempo a questa parte. Vabbè, insomma, pubblicità, insomma, notorietà, o no?
Certo, ma sì, diciamo per me è un onore dipingere il figlio, perché... È un grande appassionato d'arte, un grandissimo collezionista di quadri,
sì.
E un grande mecenate. So.
Certo.
Lei è un po' il suo Guttuso.
Beh, adesso.
Sì. Ma Parenzo, con delle forme un po' più, insomma.
Come Guttuso è stato.
No, ma con delle forme, con delle forme intendeva la signora Andreoli, le forme sue, no?
Sì.
Beh, è diversa da Guttuso. Hai visto le foto della signora Andreoli, Parenzo? O sei indifferente a queste cose?
Il mio sito mi può vedere anche su Facebook. Vivian Andreoli può vedere tutte le mie foto.
Un quadro anche a me me lo fa.
Ma tu non sei nessuno. Ma che quanto puoi dare?
Ma
300 euro gli puoi dare al massimo.
Cioè, lei mi ha creato, Cruciani.
No, ma io non ho creato nessuno.
Questo è vero, però...
Vabbè, comunque c'è anche su YouTube puoi andare a vedere la signora Andreoli.
Lo faccio tra pochi secondi.
Perché oltre ad essere un artista, una pittrice, sono anche una donna, una bella donna come Silvio. Oltre ad essere un grande politico, è anche un grande artista. E la gente è gelosa per questo motivo.
Chi è un grande artista? Mi scusi, chi è?
Silvio Berlusconi, artista. Grandissimo. È certo, un
artista adesso in che senso?
Un cantante, un improvvisatore, uno showman. E la gente però riesce a vederlo soltanto come politico. Invece lui ha tante donne.
Tante
e questo dà fastidio perché
se cantate sulle navi mi piacerebbe
molto. Sono una pittrice, ma sono anche attrice, sono anche scrittrice, sono anche una donna sensuale, insomma.
Sì, cioè, no, quello non c'è dubbio, ma mi viene il sospetto che lei che
qui l'affare si ingrossa, amico mio.
No, dico sì, no, ma nel senso
la
che
questione,
sì, no, voglio dire sì. Berlusconi, la signorina Andreoli dice è un grande artista. Sì, diciamo che sa cantare, si interessa di arte, ma è un grande artista, mi sembra una parola grossa, signorina Andreoli.
Ma nel suo intimo, perché lei non ha partecipato alle famose feste che non
io no. Lei sì, ha partecipato?
Sì, io ho partecipato, ma appunto è come essere alla corte di Lorenzo il Magnifico, perché alla fine è lui il grande intrattenitore.
Ah sì?
Improvvisatore.
E che fa? So. Che fa, per esempio?
Si canta, sono banchetti. Come se fossero delle feste del Rinascimento del 400.
Cose così, proprio molto, diciamo, c'è molto sparso.
Sì, ma sparso più che altro arte.
Arte in che senso?
Poi lui alla fine, sì, perché c'è musica, si suona, si canta, c'è poesie, cioè è un grande intrattenitore.
Ma c'è anche Bondi che legge le poesie, no?
No, non c'è Bondi.
Le poesie chi le legge? Cioè è una sorta di... così di...
questo bunga bunga è una barzelletta, insomma.
No, voglio capire l'atmosfera.
Cosa,
lei dice
c'è dalla sinistra, però
sì, vabbè, adesso lasciamo perdere la sinistra, però voglio dire l'atmosfera di queste feste, lei dice un'atmosfera che ricorda un po' quella della Firenze del Cinquecento, no? Cioè c'è soprattutto arte, cultura,
certo.
O sbaglio? Cioè, no,
sì, certo.
Sesso
sì.
Non ce n'è, no?
No.
Zero.
Sì, no, quello no, anzi ci sono i miei quadri che gli ho fatto, che
lei, un po lei ride però sotto i baffi, lei mi ride sotto
ma
i baffi.
No, perché Silvio è un uomo affascinante, un grande pieno di carisma, ovvio che le donne sono tutte attratte da lui, si innamorano.
Affascinante
perché...
adesso, sì, carismatico, adesso non mi dirà che è un bell'uomo.
Ma certo che le dico che è un bell'uomo, e non solo, è un unico che ha dato un po' di potere alle donne, anche in politica, perché... E adesso in Russia c'è proprio una protesta, tutte le donne si sono spogliate nude.
Dove, scusi?
In Russia, in questo periodo, adesso in questi giorni, sono spogliate nude, si protesta. perché non c'è nessuna donna che le rappresenta in politica, invece Silvio da molte
lui certamente è il rappresentante del massimo delle donne in politica.
Dio, perché ci voleva proprio.
Ma lei non l'ha mai proposto? A lei non ha mai proposto di entrare in politica, signor Andreoli?
Almeno mi piacerebbe molto sostenerlo ed aiutarlo.
Ma non gliel'ha mai proposto? Non gliel'ha mai proposto?
Ma glielo proporrò.
No, ma
io l'amo, incondizionatamente.
Ma questo non
lo abbiamo capito. Nei miei quadri, ma ovviamente non solo lui, anche grandi altri personaggi dello spettacolo internazionale.
Ma li ha comprati poi questi quadri Berlusconi? Adesso
ma guardi, io gli ho già uno gliel'ho dato con la madre, adesso l'ho raffigurato da cavaliere,
sì,
perché lui è un cavaliere.
Con una spada, no? Con una spada.
Certo, perché deve un po' combattere tutti gli attacchi che gli stanno facendo in questo periodo.
Io l'ho visto questo quadro in fotografia, lo sa, signor Andreoli?
Sì, mi è piaciuto.
Beh, insomma, adesso non è il mio.
Ovviamente magari non è magari un mio nudo, forse.
Beh, insomma, sì, questo non c'è il minimo dubbio. Però è un Berlusconi, sembra una specie di tunica nera, o sbaglio?
No, è un cavaliere con la spada.
È un cavaliere, no, lo vedo da lontano.
È grossa,
attenzione, la spada, attenzione, no, la spada intesa in che senso, mi scusi?
Spada che è un simbolo, no?
Ecco,
un
ma c'è anche un in questo no? Quadro con la spada c'è anche, mi dica la verità, qui tanto ci sentono in pochi, qualche centinaia di migliaia di persone, ma c'è anche un doppio senso, c'è anche un qualcosa, no?
Sì, c'è un doppio senso perché Silvio è super dotato, perché ha tanti talenti, ha tante
attenzione, andiamo piano con le parole che vanno spiegate bene. Quando lei dice è super dotato, si riferisce a che cosa? All'intelletto, alla mente o anche a qualcosa?
A tutto, specialmente anche al proprio lato fisico, perché è anche veramente fa molto sport.
Ma tutto. Ma c'ha la panza.
Meno di me.
Ma la panza, signor Andreoli. Ha la panza, Berlusconi.
No, guardi che sotto i vestiti proprio è veramente muscoloso, proprio le braccia, degli muscoli che uno dice non è possibile. Perché si allena, fa molto sport.
Ma io vedo che c'ha la pancia, insomma, un signore di oltre 70 anni che ha il suo fisico un po' flaccido,
assolutamente. Non l'ha visto bene allora, non l'ha visto.
Ma io no, io no.
Quello sicuro. Da vicino.
Quello sicuro.
Ma
infatti,
delle foto anche.
Infatti ci sono delle foto pubblicate da Novella 2000 questa settimana, molto interessanti, dove per la prima volta si vede Berlusconi in compagnia di una ragazza, una delle cosiddette puppy girl, tra cui spicca la signorina Andreoli, che danza con Berlusconi cheek to cheek, proprio guancia su guancia.
Che meraviglia.
È un rapporto artistico.
Però si vede anche un po' la pancia di Berlusconi in una di queste foto, devo dire la verità.
Ma no, ma
la camicia un po' tesa, con la pancia un po' che deborda.
Non era la pancia, era qualcos'altro.
No, vabbè, ma adesso adesso
la camicia.
Adesso lei gioca su queste cose, guardi che
malizia d'artista,
Punzecchia, lei mi dice
non è facile venire bene, poi sai, con una foto dipende da come viene presa.
Lei vuole dare l'idea di un Berlusconi. Lei vuole dare l'idea di un Berlusconi super dotato.
Ma super dotato di talenti, perché veramente.
Beh, ho capito, ma lei ha detto tutto, però non ha detto solo talenti, tutto ha detto.
Tutto, anche fisicamente. Io ho visto proprio, vabbè. Ho sentito toccato dei muscoli, ma comunque si sa anche il figlio.
Che tipo di muscoli, scusi? Che tipo di muscoli?
Muscoli,
braccia.
Ma uno ha 70 anni, come fa a avere dei
muscoli? Vabbè, ma lo lascia perdere, questa ma tu hai toccato Berlusconi, scusa Parenzo, hai toccato Berlusconi?
Se non l'hai toccato
come fai? Ho capito.
Uno ha 70 anni, c'hai i muscoli, la spada, dai, ma di che stiamo parlando?
Ho capito, però, scusa, tu hai toccato Berlusconi? No, la signorina Andreoli, sì. Abbi pazienza. Abbiamo la borsa, torniamo su, scusi, abbiamo la borsa qui a Radio 24, torniamo subito, che in questo momento è una piccolissima e anche forse inutile parentesi rispetto al suo racconto, e torniamo tra un istante.
Everybody bunga bunga party!
Eccoci qui, 20:37, 800 24 00 24, il collegamento da Siena con David Parenzo, sì, e con Portofino, Viviana Andreoli, pittrice. Pittrice soprattutto, ma anzi non solo di Berlusconi, e devo dire abbiamo scoperto una signorina Andreoli essere anche, no, Parenzo, molto brava nell'eloquio, diciamo così. Signorina Andreoli,
con la lingua
sì, adesso
con il fratello, no, tutti questi doppi sensi che uno può interpretare male.
Infatti io ho detto con l'elogio, lei poi mi offre i doppi sensi su un piatto d'argento. Senta, mi può ricordare quando è che ha conosciuto Berlusconi, signor Andreoli?
Un po' di tempo fa, perché ho fatto una mostra anche a Milano e...
Lei ha fatto
una cosa
mostra
recente, sì.
Quanti anni fa, mi scusi?
Così, due anni fa, mi sembra. Due anni fa ho fatto una mostra a Milano,
sì.
Mi poi adesso ho un programma di fare un'altra mostra a New York.
Ma com'è nata la conoscenza? Cioè, Berlusconi è venuto alla sua mostra, lei è andata a una festa? Come...
Sì, anche tutte e due, insomma, tutte diciamo due. Che ama l'arte, ecco, ama l'arte. E i quadri.
E le artiste anche, ma anche, anche le donne, immagino, anche no?
Soprattutto le donne, è giusto che sia così, perché infatti le sue tutte le gelosie mosse contro di lui proprio perché è così amato anche dalle donne, perché appunto se fosse gay non riceverebbe tutte queste gelosie.
Non mi sia politicamente scorretta.
È vero, perché gli uomini non sarebbero gelosi di lui se fosse gay, nessuno... Non susciterebbe polemiche.
Senta un attimo, ma l'idea di fare... cos'è questo ritorno strano? La radio o no? Lei ha la radio accesa? No, signor Andreoli, lei non figuri.
No.
Senta una cosa, ma questo primo quadro con la mamma di Berlusconi, c'era una dedica, no? O sbaglio?
Sì, una dedica, certo.
Che dedica c'era?
Perché adesso non me la ricordo, però comunque c'è una bellissima dedica perché sua madre è una figura importantissima, una donna eccezionale che gli è sempre stata molto vicina e specialmente è una persona per lui molto cara, ha voluto raffigurarla in un dipinto insieme a lui, insieme a Silvio.
L'ha fatto lei questo dipinto?
Certo.
Ma non se la ricorda la dedica com'era, no?
Oddio,
aspetta, ce l'ho io qua.
D'affetto a sua madre. Lui, ovviamente, Silvio Pio mi ha risposto.
Eccolo qua. È un ritratto del premier con la sua amata mamma Rosa, entrambi in ambiti del Settecento, è così?
Certo, sì.
C'è anche una frase: amato Silvio, sei sbocciato come una gemma da una rosa mistica, una madre pia e profetica per il nome ispirato che ti ha dato, nome di selve e di boschi, nome di vera speranza. Ma chi ti ha scritto queste cose?
Io.
Lei l'ha scritta. Amato Silvio, sei sbocciato.
Pittrice, poeta, attrice. Adesso dovrei forse fare una parte in un film, però
pure.
Non dico nulla perché sennò poi quando uno ha troppi talenti poi non viene niente.
Non c'è niente. Senta, ma allora queste feste, no? Poi adesso andiamo da degli ascoltatori, lei se vuole resta con noi. Ma queste feste a casa di Berlusconi, fino a che ora durano?
Fino a che ora durano, cioè, comunque sono feste che...
Le due, le tre, le quattro, che ne so.
Ma sì, non lo so più o meno adesso, non è che hanno il timer.
No, lo sa perché glielo chiedo, lo sa perché glielo chiedo, perché ogni volta che chiediamo a qualcuno, ma lei è andato alla festa di Berlusconi? Sì, però io non succede.
A mezzanotte vanno tutti via,
non succede nulla, si canta, si balla, lui dice delle cose.
Certo. Sì, tutte le altre cose sono tutte...
Falsità.
Falsità.
Lei donne nude non ne ha mai viste là, donne nude non ne ha mai viste.
Assolutamente, il Bunga Bunga è solo una barzelletta che alla
lei
fine...
Ha capito che cos'è Bunga Bunga alla fine?
Sì, ma no, insomma, questa cosa, vabbè, falsità, insomma.
Falsità, mica ho detto che l'ha fatto Berlusconi Bunga Bunga, sto dicendo, lei ha capito cos'è Bunga Bunga?
Una pratica africana, una danza, no?
No, adesso africana non lo so perché anche qui ci sono varie interpretazioni. Una pratica sessuale, una sorta di orgia di gruppo. Mai saputo nulla lei, no?
No, assolutamente. Male lingue,
niente,
è un'assurdità veramente, proprio una barzelletta perché fa ridere talmente assurda che muovono tutti addosso sempre per attaccarlo, perché non sanno dove attaccarlo, no? Invece dovrebbero attaccare altre persone che fanno delle cose molto peggiori, però quelle lì non frega niente a nessuno, tipo Fini quando intesta un appartamento.
Ma lei è pronta per fare politica, lei è pronta per fare politica, signor Andreoli, è prontissima.
Stiamo scherzando, sono cose ben più.
Non ne parla nessuno, non direi. Signor Andreoli, ma questo ballo cheek to cheek, guancia a guancia con Berlusconi, dove si è svolto? Alla discoteca di Porto Cervo, tale Pepero, o sbaglio?
Sì, guardi, certo, in un locale.
In un locale, com'è stato questo ballo?
Ma è rimasto il cerone attaccato?
Non è un ballo, insomma, magari mi stava salutando, poi uno lo può interpretare.
Questo è un ballo, insomma, che salutando?
Mi sembrava... Magari mi stava salutando.
Ma non mi pare, da queste foto pubblicate, ripeto, da Novella 2000, non mi sembra che fosse un solo un saluto. È un ballo, ma mica...
Trucca, è un ballo, è truccato,
allora,
no?
È un ballo, io non mi ricordo comunque.
Ma come, non si ricorda di aver ballato col Presidente del Consiglio?
Ma non mi ricordo se è un ballo o no, comunque sì, potrei, perché comunque non sono foto posate, perciò io non è che... lo so, magari sì, magari... Comunque, anche se lo dovessi vedere adesso l'abbraccio, ci posso anche ballare, anzi, qualsiasi
no,
cosa.
Certo. Senta, ma il ritratto, col famoso ritratto con lo spadone,
sì.
Berlusconi con lo spadone, vestito da cavaliere, eccetera, ma gliel'ha fatto vedere a Berlusconi?
No, appunto, non ancora.
Non ancora.
Ho il progetto di farglielo vedere presto, di farglielo avere come portafortuna specialmente. Come campagna elettorale
addirittura,
certo, che si difenda tutte queste male lingue, perché alla fine certo. Sono tutte
l'emblema della nuova campagna elettorale, Berlusconi certo. Con lo spadone di Viviana Andreoli, beh, sarebbe sarebbe forse una formula vincente, che, che dici tu, Parenzo?
Cioè, no, una meraviglia, ma è in dimensioni reali, cioè oppure è un quadrettino piccolo?
Che dimensioni ha questo
quadro? No, è grande, è un quadro grande,
l'altezza del premier,
tutto quello che riguarda Silvio è grande, ma
tutto.
Tutto.
C'è una leggerissima, come dire, leggerissima ammirazione per il presidente, mi pare, leggerissima,
piccolissima ammirazione,
ma un difetto
di Berlusconi
è troppo generoso, vedrai che dirà, è troppo
no,
generoso
no.
Certo,
no,
un difetto,
no. Un difetto no, vero, no,
un difetto,
sì,
dai, è troppo buono. Quando conosce Silvio, poi tutti gli altri uomini passano un po' in secondo piano.
Vabbè, adesso mi dirà che lei non ha un fidanzato, signor Andreoli, avrà
quanti
un fidanzato?
Anni ha lei, signor Andreoli, scusi,
ma non si chiede l'età alle donne,
vabbè,
no?
Ma insomma sì,
no,
ma non si chiede,
tra di noi,
non si chiede, non si chiede alle vecchie signore, non a lei. Quanti anni ha lei, signor Andreoli?
Sono giusta per Silvio, giusta.
Ma come,
ha una voce così fresca,
ma no,
così
ma
giovane.
Lei avrà 30, 32, 34 anni.
No, meno.
Meno?
È più giovane di me.
Vabbè, comunque,
ma
sentiamo...
Ma ne ha 70 il premio.
Vabbè, ho capito, ma uno non può andare con una persona di 30 anni, abbi pazienza.
Ho capito, se è Sean Connery, però, se è Berlusconi, per carità.
Vabbè, adesso
poi...
perché fai questi paragoni tra Sean Connery,
ma no,
e Berlusconi?
Ma no, perché ormai
non c'è l'età negli uomini.
Per lei è meglio come uomo, no? È più affascinante Sean Connery o Berlusconi?
Beh, Berlusconi,
ah,
ma
Berlusconi o Cicchito?
Un presidente così con tutte queste doti non sarà mai visto.
Beh, ma ho capito,
nessuno.
Ma no, come uomo, voglio dire, Sean Connery,
uomo,
ma
uomo,
Sean Connery è il massimo.
Ma Sean Connery è un attore, Silvio invece è lui, e la sua vita è un'opera
d'arte.
Lei
dice il potere, no, il potere.
No, il potere no, perché Silvio senza potere non è che cambia molto, perché lui il suo fascino, i suoi carismi li ha lo stesso, più che altro
lei
non
dice,
per noi povera Italia, forse.
Vabbè. Loretta da Vicenza, buonasera.
Che meraviglia.
Loretta? Signora Loretta?
Che Loretta è allibita, diciamo.
È allibita forse da questi racconti. Andrea da Parma, allora. Andrea, buonasera.
Buonasera, Cucciani.
Dica.
Volevo fare un passaggio indietro all'intervento che avete fatto all'inizio sull'onorevole Letta.
Ma è possibile che l'intervento della signora Andreoli non le abbia ispirato nulla? Non mi sembra sarà.
No,
ce lei ci fa passare da Viviana Andreoli a Enrico Letta. Capisce bene che io mi per un attimo
sono rimasto veramente senza parole dall'intervento della signorina.
In che senso?
È stato bellissimo. No, nel senso che mi ha divertito e è stato il momento più alto della trasmissione.
Oh, benissimo. Però lei voleva parlare di Enrico Letta, vabbè, parli di Enrico Letta.
La sto deludendo.
Le concedo questa cosa, parli di Enrico Letta, avanti. Devo passare da Viviana Andreoli a Enrico Letta. Lei si rende conto della differenza? È una cosa inimmaginabile.
Paese finito ormai.
Allora, Andrea, dica.
No, una cosa, forse è legata anche alla signorina, adesso mi sfugge il nome, quindi non...
Andreoli, non ne sentirà parlare, Viviana Andreoli, ho sentito come... Come gioca di lingua, nel senso...
Sì, è molto brava, però ho notato, se posso fare un consiglio alla signorina, che è caduta secondo me sul discorso dei gay, lì poteva evitarlo, ho visto che gliel'ha fatto notare anche lei.
Vabbè, ma noi siamo qui a chiacchierare in maniera, non è che vogliamo processare
voglio dire, lei la vedo bella lanciata anche nella carriera politica.
Può darsi, vedremo cosa deciderà Berlusconi, perché poi sempre da quello si passa, insomma. Andrea, dica.
Una curiosità, lei all'inizio ha giustamente criticato l'intervento di Letta, però vorrei un attimo fare una riflessione sul significato di dipendenti. Non è che mi sembra così offensivo indicare come i parlamentari, comunque i militanti del Partito della Libertà, come
dipendenti. Non ridimensionerei un attimo il significato, nel senso che Letta non mi è sembrato un gran dipietrista con quell'uscita, piuttosto così, ha dato un'impressione alquanto squalida, secondo me, dell'opposizione che fa il Partito Democratico, ma non darei troppo valore a questo.
Ma guardi, Andrea, io dico semplicemente una cosa. Quando si sostiene quelli che rimangono con Berlusconi è perché sono dipendenti da Berlusconi, cioè hanno meno autonomia rispetto agli altri, hanno interesse, eccetera, non riescono a uscire fuori dal cono d'ombra di Berlusconi. Insomma, questo mi pare che sia un ragionamento anche un po' razzista. Abbiamo il traffico, torniamo subito anche con la signora Andreoli che ci accompagnerà lentamente da Portofino fino alle 21.
Everybody bunga bunga party!
Eccoci qui, andiamo a Pietro da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Dunque, io volevo ringraziare la signora Andreoli, la signorina Andreoli, per questo ritratto magistrale che ha fatto del Premier. Però volevo ricordare una cosa alla signorina: forse il Premier non è la persona più indicata per essere idolatrata in questo modo.
In che senso, scusi?
Nel senso che, voglio dire, è un personaggio politico che è diventato un'icona mediatica . E l'idiozia della signorina Andreoli
siamo calmi con le parole. Che significa idiozia?
Va bene, idiozia
amore, amico mio.
Che vuol dire? Lei dà dell'idiota a una persona, che vuol dire?
No, io do dell'idiota a una persona perché prima avete detto di piantarla con l'ipocrisia anche a proposito di altri personaggi e di altre vicende.
Sì, ma stiamo parlando in questo caso di un'altra cosa, stiamo parlando di a parte che si sa difendere benissimo da sola la signora Andreoli, non c'è bisogno, la difenda io. Sono due piani evidentemente diversi.
Ma io vorrei capire perché.
No.
Perché le dà dell'idiota? Mi scusi.
Allora, idolatrare così un personaggio.
Io non idolatrato. Lei, signorina.
Un attimo solo, faccio finire l'ascoltatore.
Signorina, lei stava palesemente idolatrando.
Ma qual è il problema? Anche se uno idolatra qualcuno, perché se uno ha una persona che ammira, qual è il problema? Poi ognuno fa le sue considerazioni, eccetera. Idolatrare è una cosa da idioti?
Il problema è che questa idolatria diffusa è una cosa condivisa da
migliaia. Ma condivisa da chi?
Da migliaia di persone che seguono il Premier in questa sua campagna.
È il nostro presidente, non lo so io.
Però Pietro, adesso io non vorrei veramente cercare di affrontare questa questione anche col sorriso sulle labbra, se no sembra davvero che stiamo parlando di qualcosa di serio.
No, io ti spiego, no, infatti. Vabbè.
No, voglio dire, signor Andreoli ha un'ammirazione per Berlusconi, lo conosce, ho capito, lei adesso ne fa.
Ma non è un'ammirazione politica, cioè.
Ma è un'ammirazione per l'uomo, per quello che l'ha conosciuto, non lo so,
ma anche
politica.
Ma non lo so,
è lavaggio, il ma è lavaggio del cervello.
Ma è lavaggio del cervello a chi? Scusi,
ma è lavaggio del cervello alla signorina, è stato fatto il lavaggio del cervello.
Ma nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello.
Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, questo non è ragionare in maniera costruttiva, e la signorina è tutt'altro che un artista, a parer mio.
E che fa invece?
Come?
Perché non è un artista, che fa? Che cosa fa, scusi?
Ma la signorina è una soubrette, una velina.
No, io non sono una velina assolutamente, perché se avessi fatto la velina ero già a fare il grande fratello o altri.
Signorina, lei è una velina, perché se fosse stata un'artista conscia della sua posizione non avrebbe difeso la sua posizione come ha fatto.
Ma poi scusi, che c'entra velina? Che c'entra
velina? Berlusconi, non è che distingo solo Berlusconi.
Che altri ritratti ha fatto, signora?
Ho fatto anche altri personaggi giovanili, ovviamente, tipo Snoop Dogg, rapper internazionale. Sto programmando una mostra a New York dove inviterò Leonardo DiCaprio, che è un grande appassionato d'arte.
Ha capito, Pietro?
Parenzo,
sei invitato anche tu, siamo invitati, signor Andreoli, sì, noi siamo invitati, sì.
Dobbiamo andare, io
spero che siamo invitati anche noi della Zanzara.
Lì. Io voglio fare l'invio, voglio andare lì a farmi fare un ritratto della signorina, voglio entrare nella galleria della signorina, assolutamente.
Ma tu non sei nessuno, ma la galleria di che
cosa? È un giovane talento, lei.
Ma non sei nessuno, ma non
faccio un ritrattino.
Ma non si può fare il ritratto di non sei una persona conosciuta, non sei né un rapper né Berlusconi, abbi pazienza.
Ma ho capito, ma scusa, Berlusconi, solo a Berlusconi fa il ritratto.
E beh, ma Berlusconi è Berlusconi, con la spada, tu il cavaliere con la spada, tu chi sei?
Io ho la spada,
piccola però.
Una spadetta,
Michele, provincia di Monza, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera, no, niente, sono rimasto un po' preso da questa ultima discussione che avete avuto anche col signor Pietro. Io volevo farvi una domanda, molto semplicemente. Non riuscivo a interpretare, mi sembrava che la signorina con la quale state parlando, che è ancora in diretta,
certi momenti sembrava che sorridesse. Ti dico la verità, sembrava quasi un siparietto montato
ad arte, lei dice, no?
Ad arte.
Allora, ma lei
vi eravate messi d'accordo? Perché
no,
francamente...
ma io non ci ho nemmeno parlato prima con la signora Andreoli, l'hanno chiamato i miei collaboratori, assolutamente. No, non ci eravamo messi d'accordo. Però devo chiudere, come sente dalla musica. Signora Andreoli, la aspettiamo una volta qui a Milano in studio, assolutamente.
Va bene, a Strasburgo con noi lunedì.
Vi ringrazio di avermi la possibilità di parlare, grazie.
A presto, mi raccomando, a presto.
Un bacio grande a tutti.
A presto, grazie.
Grazie del bacio, grazie.
Grazie, lei Bunga Bunga niente. Mai fatto Bunga Bunga, no? Signor Andreoli?
Sì, mi dica.
Mai fatto Bunga Bunga lei, no?
No, no.
No, niente, niente. Ma non si fa sesso in queste feste di Berlusconi? Com'è possibile?
No, no.
Niente sesso, niente. Sono deluso da questa cosa. Pensavo che ci fossero fuochi d'artificio, invece niente. Mi sa che però tutti vanno via, qualcuno rimane però.
Proprio quando c'è.
Grazie, a presto. Ci sentiamo da Strasburgo lunedì 18:30, ciao.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.